qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andremo a parlare della situazione che si sta creando, che si è creata, che da molto tempo ormai esiste sia a Roma e sia in Vaticano, le due entità, se così vogliamo chiamarle, si compenetrano tra di loro, si assomigliano, non c'è nessuna differenza, sono due realtà marce in decomposizione che tutti i tentativi fatti di abbellirle non possono che portare a acuire ancora di più, mettere ancora di più in evidenza questa situazione di marciume, diciamo che Roma e il Vaticano sono due letamai molto vicini che si compenetrano negli odori, nelle tutte le varie schifezze che provengono. C'è qualche volta il Vaticano o la curia romana o la curia o i prelati, gli alti prelati che gestiscono il club del Vaticano in Italia dicono che Roma non merita dei sindaci come ci sono stati fino adesso, Marino o quanti altri, ma Roma merita qualcosa di migliore. Ma questo è facile a dirlo perché ci vuole poco a capire che ci vuole qualcosa di migliore a Roma. Certo, quello che fa specie è che ce lo venga a dire il Vaticano, che ce lo venga a dire le gerarchie ecclesiastiche che hanno fatto e evidentemente, se questa è la strada, faranno anche in futuro delle cose inenarrabili. C'è all'interno della curia pedofili, omosessuali, c'è omosessuali visto che loro non potrebbero essere, ci sono gente che contrae matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma senza fare della facile battute, siamo di fronte a una situazione di degrado che supera l'immaginabile. Avete visto anche adesso gli ultimi fatti, quella signora lì che è stata messa lì da chi? Da questo Papa, da questa curia? È stato lui che ha voluto mettere questi personaggi all'interno della curia per controllare, eccetera. In realtà questi facevano le spie, davano indicazioni, davano documenti a chi li pagava di più o meno, e quindi questo. Poi abbiamo visto Roma come è guidata, ma lì non si tratta neanche del sindaco Marino che è arrivato, è un pellegrino di passaggio che passava per Roma e ha voluto fare anche lui il sindaco di Roma perché lui era convinto che lui avrebbe sicuramente sistemato la questione. In realtà Roma non è recuperabile, Roma non ha al suo interno, ma come hanno detto anche altri, gli anticorpi per diventare una città come dovrebbe essere o come vorrebbero che gli altri fossero. Roma ormai l'unica cosa da fare è quella di abbandonarla a se stessa e lasciar perdere, perché tra l'altro è un fondo, è una città dove buttare dentro soldi, si buttano dentro a fondo perduto, i soldi che vengono messi per Roma Capitale o per Roma per risanare Roma o per fare le Olimpiadi che hanno fatto nel 60, poi hanno fatto i campionati del mondo che sono passati ormai 25 anni dei campionati del mondo e devono ancora completare le opere che dovevano essere completate nel 1990, quindi siamo di fronte al marciume elevato all'ennesima potenza. Le popolazioni della penisola italiana, i popoli della penisola italiana hanno soltanto una possibilità di salvarsi dal disfacimento morale, economico, storico, culturale, è quello di abbandonare Roma al suo destino e tutte le popolazioni delle penisola italiana devono assumersi le loro responsabilità, fare in modo di separarsi da Roma e ricostruire in maniera molto difficoltosa, e sarà una questione proprio di lacrime e sangue, un avvenire che si basi sulla nostra storia, sulla nostra cultura, sulla nostra volontà di recuperare, perché dobbiamo difendere le nostre comunità, dobbiamo difendere le nostre famiglie, dobbiamo difendere noi stessi, e questo Stato fa di tutto perché questo non avvenga. Ecco, uno Stato dove esaltano la pedofilia, la portano alle estreme esaltazioni della pedofilia. Avete visto cosa è successo adesso con la storia scusate, di Pasolini, no? Pasolini che viene esaltato come il più grande poeta, il più grande artista, il più grande uomo del XX secolo, è un uomo che abusava, era un pedofilo, abusava dei bambini, abusava dei minori, abusava di tutto quanto quello che poteva essere abusato, e viene portato a modo di esempio come grande intellettuale per la nostra gioventù. Come pensate che la nostra gioventù si salvi se l'esempio che portiamo è quello di dire che io che ho una capacità tra virgolette intellettuale superiore ho diritto di vita e di morte su tutto e su tutti e nessuno mi può giudicare. Questo avviene in Italia, ma avviene anche in altre parti del mondo, quando con la storia che questi poeti, questi artisti, sono artisti e poeti maledetti, possono abusare della nostra gioventù, possono drogarsi, possono ubriacarsi, possono fare di tutto perché gli è permesso tutto, e questo permettere tutto è permesso dal fatto che sono degli intellettuali che hanno una capacità intellettiva superiore alla media, quindi nel mondo e soprattutto quella cosiddetta sinistra dice c'è gente che deve sopportare, subire e farsi stuprare per un piatto di pasta asciutta, e c'è gente che ha i soldi per pagare un piatto di pasta asciutta, e questi devono hanno il diritto di abusare della nostra gioventù. Allora a questo punto effettivamente la differenza, non per metterla sempre in politica, ma la differenza che passa tra la società marcia corrotta occidentale e la società, il tentativo di costruire una società che difenda valori e dignità umana come è stata, come è quella della Federazione Russa, dove che Putin ha detto che la loro gioventù, la gioventù della Federazione Russa non può essere deve essere difeso. I giovani devono essere difesi dalla omosessualità, dalla pedofilia, eccetera, perché lì si tratta di difendere il loro avvenire, le loro forze, il loro futuro, il loro futuro. Questo sono dei dati e di elementi. Dopodiché, naturalmente, la società occidentale, le lobby che dirigono questa società occidentale sono lobby corrotte, marce e con problemi seri da un punto di vista economico che tentano di scaricare sui popoli, tentano di schiavizzare i popoli, tentano di umiliare e di stuprare, e questo è il termine esatto, anche da un punto di vista non solo fisico ma anche economico, umano, storico, il nostro popolo. Il nostro dovere è quello di ribellarsi a tutto questo e costruire una società nostra, legata alla nostra cultura e alle nostre tradizioni. Ecco, dopodiché andiamo a parlare del Vaticano, che credo che il Vaticano sia una delle società, un club, perché il Vaticano è un club che uno può aderire o può non aderire, che è il marciume elevato alla massima potenza. Aveva ragione quando il cardinale, allora ancora cardinale Ratzinger, nel 2005, se non vado errato, quando c'è stata il Venerdì Santo, ha detto che il Vaticano è marcio, corrotto ed è un letamaio, è una fogna. E effettivamente questo che ha detto il cardinale Ratzinger corrisponde esattamente alla verità. Esattamente la verità, e lui l'ha detto rivolto a chi, se non a chi ha guidato il Vaticano da quasi 18-19 anni, cioè Giovanni Paolo II. E si vede che lo Spirito Santo è intervenuto. Nessuno credeva che Ratzinger fosse eletto Papa, è stato eletto Papa. Naturalmente all'interno della curia si è scatenato contro il Papa Ratzinger tutto quanto quello che poteva scatenarsi contro, perché la curia, le lobby vaticane volevano mantenere i loro privilegi, che il loro dire disordine, la loro amoralità, il loro disordine intellettuale, il disordine morale, il disordine fisico. Loro volevano mantenere questo, e quindi bisognava eliminare sicuramente Ratzinger, vuoi per l'età, vuoi perché gli mancava anche la forza. Ma questo è quanto è avvenuto. La Chiesa ha tradito il decalogo che Dio ha dato a Mosè e che Mosè ha dato ai popoli. E ha tradito questo, ma d'altronde mi ricordo, ho visto una croce in un paese vicino a Bassano, ho visto una croce, dove una grandissima croce, in cima a questa croce c'era un gallo, e io mi sono fermato e ho riflettuto su questo gallo. Qualcuno si ricorderà che Gesù ha detto: quando prima che il gallo canti qualcuno mi avrà tradito. E quello che ha tradito Gesù chi è stato? È stato San Pietro, e guarda caso poi San Pietro è diventato il primo Papa, cioè il primo Papa della Chiesa Cattolica Romana era un traditore di Gesù, quello che l'ha tradito. E quando qualcuno parla contro gli ebrei di deicidio o di qualcosa, di qualche altra cosa di questo tipo, bisogna sempre ricordargli che chi ha tradito qualche ora prima che venisse crocifisso Gesù è stato proprio San Pietro, che è stato poi nominato primo Papa della Chiesa Cattolica Romana. Ecco, questo è quello che abbiamo. È una Chiesa che se voi credete in Dio, se voi credete nel messaggio che Dio ha dato a Mosè, che Mosè ha dato a noi, dovete abbandonare questa chiesa è corrotta, marcia, addirittura raccolgono i soldi e si fanno corrompere per nominare santi, beati qualcuno, cioè chi ha i soldi viene nominato beato, chi ha i soldi viene nominato santo, e chi ha i soldi viene nominato anche patrono d'Italia, perché dicono che San Francesco, oltre a parlare con gli uccelli o con gli animali o con qualcosa, qualche altro animale, era adatto tutto ai poveri. Ma noi che siamo poveri, cosa possiamo dare ai poveri? Noi possiamo, non possiamo dare niente, possiamo dare, possiamo, l'unica cosa che possiamo fare è seguire il decalogo che Dio ha dato a Mosè e che Mosè ci ha dato a noi. Siccome che la Chiesa è fuori dal decalogo, perché il decalogo al di fuori dei primi due punti, che sono strettamente personali, è la Costituzione che Dio ha dato al mondo perché il mondo vivi in maniera civile. Siccome che questa Chiesa, questa società occidentale, questa società putrefatta, una società che è completamente marcia, non li rispetta, quindi spetta a noi individualmente e collettivamente applicare, seguire, tentare di seguire, perché i 10 comandamenti sono facili, anzi diciamo gli 8 comandamenti sono facili da apprendere. Li hanno appresi anche i manovali, i muratori che costruirono le piramidi, analfabeti, gente che non aveva, che non era in grado di distinguere un papiro da una falce, per dire, no? Quindi io credo che dobbiamo fare di tutto, pur essendo semplici, il decalogo è semplice, però è difficile da applicare. E quindi io adesso chiudo questo amare considerazioni che non sono distruttive, ma se abbiamo la forza, la capacità, troviamo all'interno di noi stessi la capacità di reagire, sapremo sicuramente uscirne in maniera diversa, in maniera migliore, anche perché peggio di come va Roma, peggio di come va l'Italia, peggio di come va la Chiesa, peggio di come va il Vaticano, è difficile. Hanno raggiunto i vertici peggiori che potevano raggiungere. Allora io vi ricordo i comandamenti e parto dal terzo, che significa ricordati di santificare le feste. Faccio una piccola premessa su questo ricordati di santificare le feste, perché è giusto che noi una volta ogni 7 giorni abbiamo un giorno per riposare, per stare con la nostra famiglia, per riordinare le nostre idee, per stare con i nostri cari. E chi non fa questo, chi non applica questo, sono al di fuori e considerano il genere umano dei schiavi. Questo è perché quando hanno detto, perché hanno detto questo nei 10 comandamenti? Hanno detto questo perché il faraone non faceva santificare le feste, facevano lavorare giorno e notte sempre finché avevano un po' di fiato. E questo doveva essere lavorare per esaltare, per il culto della personalità dei faraoni, no? Ecco, il quarto comandamento è onora il padre e la madre. Quindi significa onora il padre e la madre, che sono di due sessi diversi. Non c'è scritto onora il padre o onora la madre, la madre. Non uccidere, qua non mi sembra che ci siano bisogno di commenti. Non commettere atti impuri, anche qua non c'è bisogno di commenti. Non rubare, anche qui non c'è bisogno di commenti. Non dire falsa testimonianza e non c'è bisogno di commenti. Ecco. Non desiderare la donna d'altri significa, qua non significa che bisogna comunque mantenere che il divorzio non si può fare, che non si può separarsi una volta che si sta assieme. Per cui non c'è, qui su questo comandamento non c'è scritto né che bisogna sposarsi né che non si può stare assieme a un'altra o un altro uomo o un'altra donna. Si tratta che non sia la donna d'altri o l'uomo d'altri. Perché questo significa cercare di sottrarre agli altri quello che non è tuo. E dopo il decimo è non desiderare la roba d'altri. E questo mi sembra che sia giusto. Non desiderare la roba d'altri significa moltissime cose. Tra le altre significa non desiderare neanche il lavoro altrui se questo lavoro non è compensato come si deve essere compensato. perché se io ho le braccia per lavorare, ho la mente per lavorare, ho le gambe per lavorare e qualcuno mi sottrae, questo vuol dire che desidera la mia cosa, il padrone, il capitalista desidera le mie braccia, desidera la mia mente, desidera le mie braccia per farmi sfruttare e non compensare adeguatamente quello che io gli offro, perché io posso offrirgli le braccia, la testa, le gambe per lavorare, ma lui mi deve compensare adeguatamente. Ecco, queste sono le cose semplici che dobbiamo fare di tutto perché queste cose semplici siano attuate. Ecco, io le ho dette, non mi interessa dirle secondo un punto di vista filosofico, adesso c'è qualcuno che salta fuori e dice ma voleva dire questo, voleva dire l'altro, no. C'è una il decalogo è scritto, è lì e si deve applicare. Qualcuno ha detto che dal decalogo non si deve togliere e aggiungere niente. E con questo concludo e vi saluto.